Allora, signora, di che vuoi parlare oggi?
Oggi dobbiamo parlare di una cosa importante, di non abbassare il livello.
Poi dammi 2 grigliate zucchine e 4 cicorie.
Sì,
Ciao!
vabbè.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati al nuovo episodio del podcast dei 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Grateful Monday è il podcast settimanale dei 5 pane e 2 pesci che cammin facendo ci porta a scoprire argomenti importanti per la nostra vita, per capire noi stessi, per entrare in relazione profonda con Dio e per capire pure il mondo che ci sta intorno. Alla fine mi sa che è pure quello, no?
Sì, per parlare soprattutto di quello che vuol dire la fede, però nella vita concreta di tutti i giorni.
Nel concreto.
Perché il Signore non parla mai e non parla la vita di fede, la vita di tutti i giorni, la vita psicologica, la vita spirituale sono un'unica cosa perché noi siamo uno, non siamo divisi in tanti
No,
pezzi.
mi ricorda quando uno dici, quando uno mangia prima il dolce e poi il salato, che gli rispondendo si mischia tutto insieme.
No, noi siamo uno, non ci dobbiamo, c'è sempre queste divisioni, queste cose, ma invece Grateful Monday è per mettere insieme la vita quotidiana, la fede, perché sono insieme, non è che le mettiamo insieme noi.
Un grosso puzzle della vita con tutti i
Ok,
vari pezzettini.
ma andiamo al
Ma andiamo al
dunque,
dunque.
perché oggi dobbiamo parlare di un argomento importante, cioè non abbassare il livello. Già c'ho scritto la newsletter venerdì scorso, che secondo me è stata molto bella, me lo dico da sola, poi non so se agli altri è piaciuta.
Christian Pride, orgoglio cristiano.
Perché mi rendo conto ogni volta che facciamo un incontro, ho fatto un incontro con Matrimonio Cristiano qualche sera fa,
Matrimonio cristiano è un
è
progetto
un progetto,
online,
andateli a
trovate
cercare,
su Instagram, Facebook, sì.
sì, e praticamente mi rendo conto che le domande che uno fa di solito sono, ma come si fa? Sono sempre, cominciano sempre, ma come faccio poi io a dire, a
Io
spiegare?
che sono cristiano, uguale sfigato.
Cioè, come posso in una società di leoni andare io e dire non voglio vivere, voglio vivere la castità, per esempio, che la cosa.
In una società di leoni, ma i cristiani sono quelli che hanno spaccato il mondo. Gesù ha vinto la morte e ti
Appunto,
spaventano i
cioè, ma,
leoni. Cioè,
appunto, che ci famo?
infatti, proprio è.
E quindi, siccome questa domanda è sempre ricorrente, perché tantissime ragazze soprattutto mi vengono a dire ma come faccio io? Ma no. Cioè dico la castità perché sembra la cosa peggiore più da extraterrestri che si
Più
possa dire.
scandalosa, un po' più
Però
scandalosa.
anche fare più di due figli, anche sposarsi in chiesa, anche sposarsi proprio.
Anche sposarsi proprio, infatti, già quello è una cosa
Cioè
fuori di testa.
tutte queste cose sembrano da extraterrestri e soprattutto io più vado avanti più non capisco, cioè non capisco, capisco però. Vorrei non capire la timidezza che uno ha nel dire una cosa del genere, perché ho esempi di persone invece che questa timidezza non ce l'hanno avuta e che hanno detto no, qui si fa così e che dopo hanno stravolto anche la vita degli altri, cioè del fidanzato, dell'amico.
Voglio dire una
E
cosa.
questa cosa per me è una testimonianza incredibile.
Agganciato a questo, cioè, a me c'è un discorso che mi fa sempre così ragionare, sempre mi fa squillare la campanella così d'allarme. L'ho letto da qualche parte, ma non mi ricordo più dove. Che il discorso è molto semplice. Noi non facciamo altro che guardare film, leggere libri, raccontare storie di gente eccezionale che ha fatto imprese coraggiose, nuove.
Mentre noi siamo sul divano.
No, non è quello, non è quello. Che mentre noi studiamo questo sui libri di storia, magari, o di letteratura a scuola, appena uno studente si discosta leggermente dal tracciato, ma tu sei una testa calda. Cioè, William Wallace che ha messo a ferro e fiamme l'Inghilterra, no? Quello è un eroe, però vedi quanto è importante, Braveheart, no? E tutte queste cose quanto è importante, dare ascolto al cuore, il coraggio, le cose vere, andare a cercare la verità delle cose,
L'unicità delle
la
persone.
libertà. E tu, poi appena tu sei unico a scuola, no, però suo figlio non, cioè, colora fuori dagli spazi, usa la penna blu invece che quella
Non
nera.
chiedeteci perché lo sappiamo, perché noi abbiamo una figlia, Maria, che è particolarmente, diciamo, al suo modo di fare, è educata, però al suo modo di fare, che non si capisce bene. subito, diciamo.
Vabbè,
così.
Maria, ma pure Samuele.
E quindi viene criticata. E lei torna a casa e dice: ho capito. Un giorno è tornata a casa molto delusa, poverina, e ha detto: ho capito una cosa. A scuola parlano tanto di rispettare le differenze, che è importante che siamo unici, però lo facciamo sui libri. Poi io che la penso in maniera diversa, invece, cioè, se ne parla tanto ma non lo puoi essere.
No,
ci ha fatto tanto male sentirla.
Lo slogan è: noi studiamo tanto l'unicità delle persone, ma dobbiamo essere tutti uguali. Cioè, è sempre questo il discorso. E quindi ugualmente poi nella vita, diciamo, a parte la scuola, no? Alla stessa maniera, quindi dobbiamo tutti comportarci in un certo modo, il finanziamento deve essere fatto in un certo modo. E
le tue scelte di vita in generale devono essere secondo
uno schema,
perché è buono fare così, esatto, perché sta male, perché
questo è del paese, ma sta male. A Roma gliene frega niente a nessuno se sta male, però comunque devi stare dentro al quadratino, perché se no come fai a pagare l'affitto, e come fa a fare sta cosa, e come il lavoro è così, e il lavoro è colì, e tante altre, vabbè, che vuoi dica fa, è così, cioè...
Allora, innanzitutto io credo,
ma aspetta, voglio dire, per concludere, ma la domanda fondamentale è questa: questo modo di incastrarci nel quadratino è utile, è funzionale alla nostra vita, alla nostra felicità, oppure no? Questa è la domanda, secondo me.
Snoccio la domanda, perché l'ho scritto anche nella newsletter. Cioè, andare a letto col fidanzato, col primo che capita, risponde alla tua domanda, alla tua esigenza, al tuo desiderio di felicità, di amore, di relazione, sì o no?
Stare fidanzati 550 anni, così dopo vi sposate quando avrai il lavoro fisso, quando avrai la casa, risponde o no al tuo sentimento, passione profonda di libertà e di autenticità della tua vita? Sì o no? Questo pure te lo devi fare come domanda.
E tutte le altre a seguire, sul tuo lavoro, ma anche nella tua parrocchia, cioè stare in quel gruppo di parrocchia, risponde veramente a quello che tu cerchi, sì o no? Oppure semplicemente è comodo, già ci conosciamo tutti e comunque mi vogliono bene, cioè stai camminando sì o no?
È la comitiva d'amici.
Io ce l'avevo la comitiva d'amici, il gruppo di preghiera, che sono quelli che mi hanno trasmesso la fede, mi hanno salvato la vita. Però
noi andavamo a staccare i marmitte davanti alla discoteca.
No, io andavo in chiesa a fare il catechismo, a fare il coro, a fare il rinnovamento, a fare questo, fare quello. E per me era vitale.
Che infanzia triste.
Veramente era un'infanzia meravigliosa. Non infanzia, l'adolescenza. L'infanzia no, non facevo nulla, non ci andavo in chiesa perché i miei non ci andavano. Però a un certo punto non rispondeva più alle mie domande. La mia domanda era: ma perché se Dio è tanto bravo, mi vuole tanto bene, però io il fidanzato non ce l'ho? Cioè non funziona, cioè qualcosa che non mi torna.
E se invece fai la zoccola ce l'hai? Questo era il lato B della domanda,
sì,
che non hai voluto dire,
sì,
l'ho detto,
ecco.
Io. Vabbè.
Perché se io sono una brava ragazza, però alla fine non piaccio a nessuno? Vuol dire che non è...
Forse non è questa la strada.
C'è qualcosa, ma non perché mi volessi fidanzare, ma perché io non sono desiderabile.
Ecco, questa è forse la cosa più importante.
Non era per il fidanzato, era perché non sono desiderabile. Questa era la cosa. Ok, e quindi nel mio gruppo di preghiera questa risposta non c'era e io l'ho trovata ad Assisi, e questa cosa dopo mi è costata una scelta, perché io entrambi le cose non riuscivo a farle. Quindi ho scelto di staccarmi da quel gruppo di preghiera meraviglioso, fantastico, dove tutti mi volevano bene, e in cambio, vi devo dire la verità, non ho ricevuto, ho scoperto che non c'è un amore così gratuito, perché non erano felici per me che stavo trovando la mia strada, erano scontenti che...
Con il tuo gruppo.
Erano scontenti che io non ero più presente come prima. Ok, andiamo a noi. Questo vuol dire però puntare in alto, cioè non accontentarsi. Vi faccio un esempio molto piccolo, stupido, che forse ci può essere utile. Allora, di solito, la newsletter era...
Di solito.
Allora, la newsletter aveva questo obiettivo, quello di rafforzare le difese immunitarie della fede, scrivevo, no? Cioè, rafforzarci un attimo. Allora, vi faccio un esempio molto piccolo. Quando siamo tornati dalla Germania, quando siamo arrivati in Italia, dopo essere stati in Francia, in Germania, eccetera, tanti anni, praticamente noi avevamo delle abitudini perché noi figli siamo partiti dall'Italia, che avevamo Chiara di 3 mesi, la prima figlia, siamo tornati con 3 figli e il più piccolo aveva 4 anni, quindi avevamo tutte le scuole, l'educazione, anche molto dell'alimentazione, soprattutto dei figli, e ha avuto un'impostazione non proprio italiana, diciamo così,
Zero.
anche se a pranzo la pasta, appunto, e la pizza il weekend.
Vabbè.
Ma a parte questo, tutto il resto della formazione era assolutamente non italiano, quindi, o almeno prendevamo quello che secondo noi era positivo. Quindi, ad esempio, a scuola in Germania, almeno nelle nostre scuole che hanno frequentato i miei figli, era vietato, vietato, portarsi le merendine, a parte che in Germania praticamente quasi non
Non
esistono,
esistono, infatti.
portare cose dolci,
Ah, proprio portare cose dolci,
portare cose
questa è
dolci,
una cosa
pane e
importante.
Nutella,
No,
no.
pane e marmellata, no.
No, perché dopo il bambino non si lava i denti e quindi questa cosa sta per tante ore a non lavarsi i
E
denti, non
poi
va
tutto quello
bene.
zucchero ti rende irrequieto, perché comunque devi stare
Ti
sul
fa
banco di
male.
scuola. No, devi stare sul banco di scuola
E
e ti
anche le
rende irrequieto.
schifezze, no, anche le patatine, no, perché in
Ecco.
Italia la maggior parte si portano le patatine, quello che ci raccontano i figli
Genitori
nostri.
all'ascolto che mandate i vostri figli a mangiare le patatine a scuola, regolatevi, cioè non vi state proprio a regolare, avete proprio state fuori con l'accuso, lo dice proprio uno che vi vuole bene.
Noi siamo stati abituati ed educati come genitori a fare la merenda ai nostri figli, la schiscetta, la boîte. Noi la chiamiamo la boîte perché ci sono delle parole a casa nostra, alcune sono francesi, alcune sono tedesche, che insomma in
Insomma,
italiano non la so tradurre. Comunque la scatolina dove metti la
la
merenda,
merenda.
la schiscetta.
La schiscetta.
Noi nella schiscetta ci
Non so se i
mettiamo,
romani capiscono.
è come si dice in romano? La scatola di plastica apribile per la
No, la
merenda.
merenda.
Vabbè,
Basta, merenda.
ok, avete capito. Noi siamo abituati a metterci pane, carote, cetrioli, il pomodoro, la fila pane e Filadelfia, il formaggio, il peperone e la frutta. O frutta secca, che ne so, a Maria per esempio piaceva un sacco. Maria gli piacevano i pistacchi nella merenda.
Ah,
La
sì.
sua
E
la merenda preferita di Maria
i
erano
cetrioli?
cetrioli, i sour gurk, cioè i cetrioli quelli sott'olio, no,
No, sott'aceto. Mando,
sott'aceto
mando,
tedeschi.
che schifo, guarda, non so, guarda, che una cosa.
Vabbè, la merenda preferita di Maria erano i cetrioli sott'aceto, i pistacchi.
È un pezzo di pane.
No, e poi gli piaceva le albicocche secche.
Sì.
È la sua merenda
È un
preferita.
pezzo di
È un
pane.
pezzo di pane. Invece Chiara, che ne so, pane e
Tra le
Filadelfia
Filadelfia,
con le carote.
sì.
Samuele invece cetrioli, pane e poi i pomodorini. Samuele gli piacevano tanti i pomodorini, anche se in Germania.
Tornati in
Ok,
Italia.
tornati in Italia, mia mamma diceva: no, ma che tu vuoi far andare i tuoi figli a scuola con la boîte, con le carotine? Ma ti prenderanno per il culo. Cioè, ma stai scherzando? I tuoi figli saranno dei disadattati. Già parlano italiano lo parlano, però non troppissimo, già non capiscono tutto. Poi dopo, pure la merenda così, poi dopo vengono a sapere che non avete la televisione a casa, cioè voi non potete far vivere i vostri figli come degli extraterrestri.
No, dopo vedrai, saranno degli
Saranno
emarginati,
degli emarginati, li prenderanno in
saranno
giro.
bullizzati. Oh, tra l'altro il bullismo esiste soltanto in Italia. Non so se questo, abbiamo
No,
parlato di
so, non
Germania,
lo so,
abbiamo
non è
parlato tanto di. No,
vero, non è vero.
però se ne parla soltanto in Italia, cioè a scuola in Germania non abbiamo mai sentito una volta nominare questo tema qua, perché se emerge un fatto di bullismo, non ti preoccupare che
Non stanno a di
viene inchiodata la cosa.
sì, non stanno a girarci intorno
Ah,
come
qua
qua.
c'è gente che fa bullismo. No, come
No,
si fa in
no.
Italia? No, qua si va da tizio, caio e sempre dei genitori,
Genitori.
metti là seduti, vedi che qua se c'è sta faccenda si risolvono i problemi. Vabbè,
Cioè, non è che
chiusa parentesi, scusate.
non si denunciano soltanto, si aiutano i genitori a risolvere i problemi.
Infatti, andiamo avanti, va.
Ok, detto questo, dice: no, saranno degli emarginati, saranno delle persone, li prenderanno in giro, che si portano il pane con le carote, eccetera, eccetera. Vabbè, lo so che a Milano gli date il pane con le carote, ma in Basilicata no.
No.
Vabbè, in un paesino poi, figurati. E quindi noi abbiamo detto: no, noi non abbassiamo il livello di una cosa sana, noi rafforziamo invece la cosa sana. perché gli altri è un'occasione addirittura per gli altri che possono scoprire quanto è bella questa cosa. Però noi abbiamo detto non abbassiamo il livello,
non abbiamo pensato agli altri, abbiamo detto no, ma mio figlio si mangia le carote perché se è sempre mangiare non si capisce perché quando si deve mangiare le carote. Però il risvolto invece eccezionale e non predetto è stato che poi gli altri bambini erano invidiosi di Samuele.
Cioè dicevano, no ma pure, dicono ai genitori, no ma pure io voglio la merenda come Samuele. Oppure chiedevano a Samuele di condividere la merenda, bei tempi prima del Covid, di condividere, di condividere la merenda. E oggi, addirittura oggi, Samuele fa la quinta elementare. Sono passati 7 anni che siamo in Italia. Ormai è un gioco per tutta la sua classe scoprire
che si è portato Samuele.
Cosa ha Samuele nella sua boîte. Cioè lui prende la boîte della merenda, fa la scutula, come si dice, la scuote, a scutulei, la scutula.
Che non è un termine scandinavo, ma è un termine locale.
Non, qua non è una libreria dell'IKEA, scutula. La scutola e fa sentire il rumore e tutti cercano di indovinare cosa c'ha oggi Samuele nella sua merenda.
Vabbè, siamo allungati sul discorso, vai.
Allora, questo per dire che quando tu non abbassi il livello, ma sei fiero della tua merenda, dopo gli altri dicono, ma che bello, anche io la vorrei, fammela assaggiare. E diventa una cosa bella, non solo per te, perché è sana per te, ma diventa educativo, se vuoi, anche per gli altri. Pensa a questo fatto che ti ho raccontato adesso su argomenti più seri, cioè sulle scelte che tu fai. Tu scegli di non andare all'università perché hai un'idea, perché hai un desiderio, perché vuoi fare l'acrobata, perché tu ti piace fare il vagabondo, vuoi andare in giro a scoprire il circo, perché è la cosa che ti affascina di più, perché una mia amica mi ha detto il suo desiderio è avere le mucche. Cioè, tu pensa a oppure, dire una cosa del genere.
No, ma pure puoi anche dire che invece ci vuoi andare all'università. Non è, qua, la cosa è completamente, come si dice, senza nessun tipo di polarizzazione da una parte e dall'altra. Il punto è che la risposta nasce da un ascolto. Cioè, sì. Te la fai la domanda, ma io per cosa mi batte il cuore? Non so, mi raccontava un po' gli incontri con i ragazzi che sta facendo adesso, no?
Ciao Samuel!
Per cosa ti brucia il cuore? Questa qua è proprio, cioè, guarda, veramente per cosa, se a te il cuore non ti brucia, fermati immediatamente, perché una vita senza un cuore che brucia è una vita che è stata, come si dice, stoppata. La devi andare a riacchiappare, questa vita tua, perché se te arsi la mattina e la sera, non stoppati, devi andare a riprendere quel fuoco. Per cosa brucia?
Devo aggiungere un'altra cosa. Se tu non fai questo contatto vero di cosa è vero per te, cosa desideri per te nella tua vita, tu non puoi incontrare Dio. Te lo spiego subito, qua non è una questione di capire che cosa devi fare nella vita, che l'università devi scegliere, qua è una questione di essere presenti a se stessi, di avere un contatto profondo con se stessi. È falso, non ci credo, non conosco una persona che vive una fede autentica e non ha un contatto autentico con se stessa, non esiste, è una menzogna,
non si può fare.
Una cosa appiccicaticcia, un racconto, è una barzelletta. Perché soltanto quando tu sei a contatto con ciò che è vero per te in maniera profondissima, allora incontri Dio. Perché se no Dio, tu me lo dici come lo incontri. Quando tu senti una cosa vera, che è vero per te, quando tu sai, quindi sai cosa desideri, quando tu arrivi in quel punto profondo della coscienza e incontri Dio, perché se no
cercare la verità è cercare Dio, cioè è proprio un assunto.
No, non ci credo, al contrario. Io persone superficiali che hanno incontrato Dio non ne ho mai incontrate veramente, non ne ho incontrate.
Allora, adesso io voglio darvi un input, perché abbiamo detto un po' di cose varie, anche un po' confuse, e secondo me è importante avere un input proprio così, operazionale, per capire da che parte...
Operativo. Operazionale mi sa che è l'addizione, la sottrazione.
No, mi sa che operazionale è la traduzione di operational in inglese.
Ah.
Vabbè. Una strada così, un input operativo per capire da dove iniziare. Allora... La cosa fondamentale qui è questa: lo strumento, la zappa che devi avere in mano, il trapano, il cacciavite che devi saper maneggiare è questo: imparare a dire di no. Questo è lo strumento principale per poter progredire in questa strada.
Posso fare lo step zero? Qual è?
Vai.
Allora, lo step meno uno l'abbiamo già detto, questa cosa di avere un contatto con te stesso e capire che cosa vuoi, cosa è vero per te. Lo step zero è non avere paura, perché tu appena dici una cosa, voglio partire in missione, voglio rimanere dove sono a fare quest'università, voglio rimanere in questo gruppo nonostante so i suoi guai, tu appena dici qualsiasi cosa, dici qualsiasi, c'è sempre uno che ti viene a dire però sì, ho capito, tu vuoi fare l'impresa, non lo so, di boschiva, ma tu lo sai i mezzi che ci vogliono, ma ti rendi conto dei soldi che devi fare per comprare
adesso,
la pala?
Adesso con i cambiamenti climatici saranno tante più incendi naturali, come farai dopo?
Come fai? Ma dove vai? Ma che idee c'hai? Ma come parti? Questa cosa non può funzionare. Cioè, intorno a te è difficile, molto difficile, che tu abbia delle persone che davanti hanno la tua idea. Allora, se è una tua idea veramente, di solito è geniale ed è difficile che gli altri la possano capire.
Allora,
è molto difficile che, che le persone intorno a te la possano capire. Mettiamo che è veramente una stronzata, mettiamo, questa cosa la capirai tu da solo e capirai tu il modo per arrivarci, e capirai, se dovesse essere un grande fallimento, capirai tante cose da questa roba qua. Quindi il punto zero è non aver paura, non avere paura, cioè credere in te stesso, non avere paura.
Allora, il discorso
lasciare le paure,
il discorso del saper dire di no è qualcosa che in realtà comprende queste cose che tu stai dicendo, perché secondo me uno non riesce a entrare veramente in contatto con se stesso se non è capace a dire di no, e non riesce neanche a veramente entrare nel non aver paura se non è capace a dire di no. Cioè è un circolo che si autoalimenta. Più impari a dire di no, più impari a stare in contatto con te stesso, più impari a non aver paura, e così, e più impari a saper dire di no ancora. È una cosa che gira. Questo qui è il motore per poter poi veramente non abbassare il livello e andare spediti verso ciò a cui sei chiamato, che è la tua vocazione fondamentalmente. Allora, il discorso del dire di no però secondo me è proprio cruciale, perché quando uno dice non aver paura, dice ma io ho paura, come faccio? Quando dici, che ne so, credere in te stesso, ma io non ci credo a me stesso, come faccio? Invece imparare a dire no lo puoi fare, perché è altamente progressivo come processo. Nel senso, ci sono alcuni no che sono enormi, tipo, che ne so, sei un ragazzo, i tuoi ti massacrano sul fatto di dover per forza andare all'università, non sei capace a dire di no su questa cosa qua, però puoi dire altri no, puoi incominciare a dire altri no, puoi incominciare a dire no, vabbè, però io non lo so, non voglio studiare giurisprudenza perché preferisco studiare matematica, non voglio studiare ingegneria perché voglio studiare lettere. Cioè puoi incominciare a negoziare su alcune cose. Quindi imparare a dire di no vuol dire incominciare ad appropriarsi di qualcosa che è di te stesso. I no partono da un presupposto fondamentale, che è quello che non serve non deludere le persone intorno a te. Cioè le puoi deludere le persone intorno a te, le puoi deludere le aspettative delle persone che stanno intorno a te e della società che sta intorno a te. Incomincia dai piccoli passi, da incominciare a portarti la carota a merenda, se preferisci, se questa è una cosa applicabile per la tua vita. Incomincia a non andare a letto col tuo ragazzo se tu hai compreso, intuito semplicemente che questa è una strada. Quando io ho vissuto le mie prime esperienze di castità, ma mica ero Santa Maria Goretti, cioè nel senso, ma che ne so io, mi ero appena avvicinato alla fede, mi avevano annunciato questa cosa, avevo sempre fatto come pareva, ma mica lo sapevo che questa era una strada che funzionava, mica c'avevo tutti questi amici che vivono la castità, ne c'avevo zero, ce l'avevo, ero il primo io di tutta la cerchia degli amici miei. Però ho provato, capito? Quindi incomincia a... ho intuito che ci fosse qualcosa di bello là dietro. Quindi se tu semplicemente hai intuito, impara a dire i tuoi piccoli no, i tuoi primi no. Che cosa succede? Quando dirai il tuo no, ci saranno due conseguenze. Una stupenda, una da sopportare, diciamo così. Quella da sopportare sono le critiche degli altri. Cioè, gli altri incominciano a rompere che tu non vuoi andare a letto con loro, che tu ti porti la carotina invece che le patatine, che tu fai questo o fai quest'altro, non lo so. Però la conseguenza bella sarà proprio questa, che per la prima volta sentirai in maniera concreta di aver messo un passo sulla tua strada. Cioè sentirai che avrai il controllo, un piccolo, avrai incominciato ad avere un po' di controllo sulla tua vita. Non sarà più quel fiume in piena che ti trasporta tra andare a letto con un ragazzo, mangiarti le patatine e studiare giurisprudenza. Non sarà più quel fiume in piena che ti trasporta e che sei hopeless, cioè sei senza, non so come si dice in italiano.
No, io l'inglese non lo capisco.
Come andà a cercare.
Mi sono nata in mezzo alle vacche, non è che potete pretendere troppo.
Sei senza speranza, capito? Che tanto le cose dovranno per forza andare in quel modo lì.
Ah, hopeless, ci potevo arrivare anche io. Hope, speranza, less. No, era facile.
Vabbè, niente. Torno a settembre. Allora, incomincerai a sperimentare quella sensazione. Una volta che tu hai sperimentato quella sensazione di libertà, di verità sulla tua vita e incominci a vedere che esiste una strada davanti a te, allora poi avrai il coraggio di dire il prossimo no. Perché avrai incominciato a credere in te stesso che quella strada è percorribile. Ora, se passate da giurisprudenza a lettere, ti rendi conto che è una grande cavolata, ma ti posso assicurare che prendendoti la responsabilità di quella scelta, perché l'hai scelta te, già questo sarà un passo fondamentale nella tua vita. Dirai, porca la miseria, ora ho capito perché mio padre, mio zio, mio cugino, tutti quanti mi dicevano che era molto meglio giurisprudenza. Perché effettivamente con lettere, non lo so, aggiungi tu una cosa qualsiasi qui.
Non ce l'ha lui, non la posso
avere. Non ho niente da...
Poi hai preso lettere.
Io per lettere e giurisprudenza, veramente, in entrambi i casi...
Non ha capito che cosa si fa.
Mi sembra tanto più attraente chiedere l'elemosina alla stazione di Tiburtina. Cioè, veramente non riesco a trovare niente di
meglio. Sei offensivo, sei proprio offensivo.
Nei confronti di quella stazione di Tiburtina? Vabbè.
Pensate, vabbè, io lo devo sopportare tutti i giorni,
ma
dai.
Ma ognuno è diverso, mica dico per me io non lo farei, poi un altro invece, voglio dire, sono il primo che legge i libri di quelli laureati in lettere, quindi, oddio, non l'avevo mai collegato sta cosa,
infatti,
che leggeva i libri di quelli laureati in lettere, non lo so, vabbè. Vabbè, secondo me questa cosa qua è il primo, è un pilone, cioè ce ne sono altri che poi riscoprirai anche tu stesso, però il pilone fondamentale è imparare a dire di no, perché... Ti ripeto, l'energia per imparare a dire no nasce da questo, che puoi scontentare le persone, puoi scontentare le aspettative. Devi entrarci in questa ottica qui, perché se non entri in quest'ottica qui sei fregato. Cioè se non esci da questo incastro sei fregato, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. E devi poter dare spazio a tutto questo, e questo è un altro pilone fondamentale. Fare spazio, dire di no e fare spazio. Secondo me questi due sono le cose più importanti. Per fare spazio intendo dire questo: ma se te lavori 12 ore al giorno ma io vorrei tanto capire la mia vocazione, ma che vuoi capire? Ma è già tanto che riesci a mangiare a cena e andare a dormire, ma ringrazia che riesci ad andare a dormire. Cioè non è proprio pensabile che tu, ma io come devo fare? Io lavoro dalla mattina alla sera, male, malissimo che lavori dalla mattina, non è un valore, Cioè qua dovete un attimo, vi ricordo che nella newsletter c'è scritto qui si ragiona al contrario, ok? Quindi non dovete subito puntare il dito, ma invece seguite il discorso, malissimo che lavori dalla mattina alla sera. Perché vuol dire che non dai spazio a quella parte autentica, originale di te che ha bisogno di poter respirare affinché tu possa veramente trovare la tua strada. Perché se tu sei incastrato in un meccanismo, non ci esci da quel meccanismo se non dai spazio. E se tu non dai spazio, non diventi realmente chi sei, tu stai facendo un grande danno a te stesso, e se vuoi anche, vogliamo metterla un pochettino più sul senso di colpa, fai proprio un fai un grandissimo danno alla società, al mondo intero, perché senza di te non si può fare. Non c'è un santo uguale a un altro. Non c'è una persona che ha portato... Ci può essere un altro Nelson Mandela? Uno ce n'è. Ci può essere un altro Gandhi? Ci può essere un altro Putin? No, vabbè, quello meglio. Vabbè, ci può essere un altro...
Hai detto i santi.
Ci può essere un altro non che fa una cosa che lascia il segno. Ci può essere un altro Giulio Cesare? Non ci sta, non ci sta.
Ma sia nel... santi, hai nominato tutte le grandi
persone.
Sia nel
bene che nel male. No, è importante, perché guarda che... No, ascolta. Che, che ognuno tira fuori, ognuno i suoi talenti li può mettere a servizio del bene o del male.
No, è che nessuno
Cesare è un genio, capisci? Però se per tante cose che ha fatto non è stata una cosa che ha fatto bene, capisci? Ma se lui avesse asservito tutto quello, che tutta la sua genialità, la sua destrezza e il suo coraggio per il bene gratuito, ma un santo sarebbe stato di più. Che sarebbe stato?
Un altro Cristo,
un altro San Francesco, un San Francesco prima di San Francesco.
No, è bello quello che hai detto, molto bello quello che hai detto.
Ci stai sui piloni? Fare sì. Spazio e saper dire di no.
Sì, che è un saper dire di no, perché tu stai dicendo sì a alla verità che ti bolle dentro, cioè il fuoco che c'hai dentro, questa è la verità.
Che magari dire sì alla verità è troppo difficile, nel senso che nessuno di noi sa veramente cosa deve fare. Non sapeva manco San Francesco. Il Signore gli appare, dice vai per la mia casa, e quello va per la chiesetta. Fosse stato il Signore, gli avrei detto, ma non hai capito niente. Cioè, ancora qua stiamo, con te devo lavorare.
Vabbè, dire di no sono i mattoncini di un grande sì.
Eh sì, perché è il lavoro dello scultore. Piglia un blocco di granito, no, non si usa il granito, che si
tutto
usa?
Fa. Anche vabbè, il granito, qualsiasi vabbè, cosa fa.
Prendi un blocco di rete e incominci a scalpellarlo. Non si vede una mazza. Ogni scalpellata che dà lo scultore è un no. Per un sì più grande, chiaramente. Però è
un pezzo,
sì,
questo pezzo no.
Il sì, esatto, questo pezzo no, questo pezzo no, questo pezzo no.
Perché solo lui c'è in testa che deve fare.
Esatto. E solo lui...
oh, che poesia, oh.
Sono un poesomane. Sono un poesista. E non sono laureato in lettere, eh? Quindi anche chi non
quelli
è laureato,
laureati in fisica riescono
possono
a
fare
dire
i poesii.
No, questa cosa è bella, ma diciamo, noi la diciamo con tutta questa verve, perché è molto sentita, nel senso che noi nella vita, perché ho incontrato Gesù Cristo, poi perché andavo a Assisi,
io perché ho incontrato lei,
poi io lui perché si è fidanzato con una, cioè lui faceva il dottorato di ricerca a Zurigo e si è fidanzato con una che faceva il liceo in Basilicata, dai.
Con le pecorelle.
Dai, veramente, è stato preso in giro.
Ma ancora negli annali proprio.
Ancora si prendono per il culo. E poi perché ci siamo sposati, poi perché abbiamo fatto quattro figli, poi perché abbiamo lasciato il lavoro,
prima
poi
ancora
perché abbiamo fatto 5 per 2
prima ancora perché volevo fare fisica, prima
cioè anche per molto meno.
Sì, no, infatti, guarda.
Tutta la vita a sentirci proprio sempre, adesso le persone intorno a noi, le nostre famiglie si sono stancate ormai, non c'è tanto, cioè
invecchino pure loro,
No, nel senso che ormai non ci provano più, non si stancano più a dire no, ma qua,
hanno
ma là.
Hanno perso le parole.
Cioè, ormai siamo un caso disperato, però...
Sì, siamo un caso umano per loro.
Però...
E lo siamo veramente.
E lo siamo veramente, però mia mamma, che ci ha sempre dato addosso per ogni cosa...
No, vabbè, poverina, dai, però innocua.
Ma che ci vuole molto bene, ci ha sempre dato addosso a dire ma che cazzo, cioè proprio ogni cosa, ma... cioè in faccia aveva scritto ma che cazzo, fate... Alla fine è quella che è più orgogliosa di tutti e dice ah, mia figlia non si è sposata mica al ristorante come gli altri, veramente hanno messo al centro il sacramento, che matrimonio, dovete sentire prima che faceva telefonate notturne anonime, io al vostro matrimonio non verrò mai,
non verrò mai,
perché voi non mi fate mangiare, perché mi devo portare un panino, ma sta canzone del panino l'ho sentita un milione e mezzo di volte,
sì,
poi dopo che è venuta io le ho detto sì mamma portati il panino così sicura che mangi. Poi dopo, però, dopo il matrimonio dice: ah, mia figlia, mica ha fatto il matrimonio come gli altri.
Come a te.
Mia figlia non ha pensato a tutte le stronzate, i fuochi d'artificio, il ristorante figo.
Un po' come i politici.
Mia figlia veramente si è sposata per il sacramento. Gli è arrivato il messaggio pure a lei.
I genitori si vantano sempre delle cose che fanno i figli, anche quando loro non erano d'accordo.
No, però mia mamma è fiera, lo dice con fierezza. Ecco, nella vita... se tu vuoi essere veramente te stesso, non devi pretendere che gli altri ti capiscano. Questo è...
Anzi, spoiler, se non ti capiscono è un buon segno.
Vuol dire che forse sei veramente unico e stai veramente ascoltando te stesso. Questo non è incitamento alla ribellione adolescenziale, fai come ti pare, importante che dici di no.
No, non c'entra.
È questo, è ascoltarsi veramente, andare dritto per la propria strada, perché se tu sei in verità e fai le scelte con le gambe tue, dopo, se la strada è sbagliata, come diceva Francesco, dopo torni indietro, però l'hai scelto tu. Cioè, però sei consapevole, non ci metterai 10 anni all'università, perché l'hai scelto, sei consapevole se torni indietro.
Ti brucia il fuoco dentro, gli esami ne fai 700 in uno.
E questa cosa è fondamentale, perché la tua vita non può andare così un po' dove capita, perché domani mattina muori. Cioè, vivere ogni giorno come l'ultimo vuol dire che tu domani muori veramente, non è che capita agli altri, capiterà a te. E se tu non vivi una vita così, po' parcheggiato...
Chi ha fatto il gesto di scaramanzia adesso?
Si sta toccando.
Ti giuro, io vengo a casa tua e te do carci del culo. Però te lo dico, te l'ho detto proprio perché, guarda, non si può sentire.
No.
Andiamo avanti.
Quindi il punto è che tu devi vivere una vita piena, ma non quando sarai laureato e sceglierai il lavoro poi, o quando te ne andrai di... No, tu oggi devi vivere una vita piena. Tu oggi devi vivere una vita piena, non domani. Cristo ti salva oggi, Cristo ti visita oggi, Cristo ti dà l'opportunità oggi di vivere una vita piena. Ma sono nella sfiga, mi ha appena lasciato il ragazzo... Sì, ok, questa è la tua occasione per vivere la tua vita piena, per diventare un uomo, per diventare una donna. Oggi, non domani, quando ritroverai un altro e sarà quello giusto e ti sposerai.
Oggi.
Questo vuol dire essere maturi, questo vuol dire diventare adulti, l'abbiamo già parlato in un podcast qualche settimana fa. Bene, volevo aggiungere una postilla.
Postilla?
Cattiva.
La postilla sembra come quelle medicine tipo...
La posso dire una cosa cattiva?
Sì, vai.
Non è una cosa cattiva. Allora, siccome so che ci ascoltano tanti sacerdoti, tante persone che fanno formazione...
Mo' fare la cosa...
No, la devo dire per forza questa cosa, perché le persone ci chiamano, ci chiedono delle cose e noi diciamo no, non ci veniamo a fare l'evento, no. Lo dico perché un sacco di gente... No.
Spiega bene. No, siamo invitati tante volte a fare testimonianze e incontri in giro per l'Italia. E la risposta è un disco incantato.
E no.
No. Perché?
Per una serie di motivi tanti.
No, perché... volevo dire quella cosa che quando invece li proponiamo noi...
Volevo dire semplicemente...
Rimaniamo al disco incantato, no, vai, di che devi
no,
dire.
È un no per tanti motivi, perché noi non crediamo nell'evento.
Sono i no che aiutano a crescere.
Non crediamo negli eventi, secondo noi non servono a niente. Poi magari ci sbagliamo, torneremo indietro e rifaremo, Oppure crediamo nel fare queste cose se c'è un seguito, ci sta una collaborazione, ci sono delle persone, dei sacerdoti che la settimana scorsa si sono fatti ore di macchina, sono venuti fino a una coppia, sono venuti fino a casa nostra, e noi siamo stati, ve lo giuro,
orrendi.
Dolcissimi, proprio le abbiamo detto,
orrendi.
No, non esiste proprio questa cosa, è una stronzata, cioè siamo stati orribili, perché veramente la pensiamo così. Però queste persone si sono messe in discussione, allora con questi qua pure l'evento, cioè qualsiasi cosa noi la faremo, perché queste persone, cavolo, li brucia dentro l'amore per i ragazzi, per le coppie, per quello che vogliono fare. Ma allora sì che ti do una mano. Ma se invece noi veniamo nel corso prematrimoniale della tua diocesi, dove l'incontro prima si è parlato dell'avvocato e si è parlato, vabbè, ma non possiamo parlare di castità, per dire, no? Dico la cosa più forte perché la cosa più scandalosa, perché no, ci sono già delle persone che convivono, poi diventa offensivo. Io dico, ma offensivo di cosa? Cioè, non è che dire una cosa bella che nessuno ti ha detto, cioè è colpa nostra che quelli convivono, perché nessuno gli ha spiegato la bellezza del sacramento del matrimonio, nessuno gli ha annunciato la bellezza del proprio corpo, del dono totale di sé, e quindi loro hanno fatto il massimo che hanno mai visto e sentito.
Sì, che hanno, che hanno capito.
Ma ti dovresti sentire in colpa che non gliel'hai mai detto, di non essere un vero cristiano, di non averglielo mai annunciato tu e la chiesa che li sta intorno.
Tra l'altro,
di non fare un discernimento vocazionale ai ragazzi che vengono a fare, vogliono sposarsi, non di fare quattro incontri con Pinco Pallo, fra cui ci mettiamo pure Alessandro e Francesco.
Quindi le nostre risposte sono no.
No. Per questo motivo vi voglio fare un appello, sacerdoti, formatori, catechisti,
donne delle pulizie.
Le chiese sono vuote perché non annunciamo più la verità, perché noi cristiani abbiamo abbassato il livello.
Ma di brutto.
Per non offendere, ma cosa devi offendere? Una cosa è non giudicare, cioè se tu sei cosciente che quelli convivono perché nessuno all'interno della chiesa gliel'ha mai spiegato, è colpa tua, è colpa mia, è colpa di tutti quelli del sacerdote che non gli ha detto e di tutti quelli sposati che vivono dei matrimoni parcheggiati, ma è colpa nostra che questi ragazzi si sono persi una bellezza. Se tu sei cosciente di questo, come puoi, cioè gli parlerai di questa cosa come per dire mi dispiace, voi sta cosa va, siete persa, ma ormai ci avete già un figlio, vivete insieme, certo che forse è improponibile parlare di castità, però noi ve lo diciamo lo stesso perché questa è una cosa grande e la castità si può vivere anche nel matrimonio che ha un'altra forma, e questa cosa però nel matrimonio non ve la perdete perché questa cosa è grande, renderà il vostro matrimonio grande.
Sì, non ci capiamo mai.
Dov'è il
la castità del matrimonio non è,
vuol dire non fare l'amore.
Non è non fare
è
l'amore.
Il contrario, è fare l'amore più che puoi.
Capiamoci bene perché poi.
Perché castità non vuol dire astinenza. Ma questo è un altro discorso.
Poi
vedete il video
poi,
su YouTube.
No, che già mo vedo che poi. Cioè,
no, noi siamo castissimi. Infatti,
comunque,
abbiamo quattro figli.
Comunque, il problema
dire,
è abbassare il livello.
Volevo dire questo. Se voi abbassate il livello e. Il motivo per cui la chiesa è vuota è questo, abbassare il livello. Il motivo per cui io, frequentando la chiesa e avendo amici sposati del gruppo di preghiera, non volevo assolutamente sposarmi, è perché io non ho visto una bellezza, nessuno me l'aveva spiegata, finché l'ho ricevuta da Assisi, da Padre Giovanni, questo annuncio, e poi da altre coppie tipo Marusca e Lorenzo, Mimma e Cinzia, che ci hanno fatto vedere questa bellezza. Ma se non l'avessi vista, non mi sarei sposata. Non mi sarei sposata. Quindi abbassare il livello ha delle conseguenze infinite.
No, è devastante.
Invece alzare il livello vuol dire ritrovarsi persone come Don Fabio nella chiesa. Vuol dire ritrovarsi persone come Padre Giovanni nella chiesa. Vuol dire trovare delle persone come quelle coppie che abbiamo conosciuto noi. E grazie a loro che ci siamo sposati. È grazie al loro esempio di non aver abbassato il livello, è grazie a loro che abbiamo visto come si poteva vivere la provvidenza in un matrimonio, ma non perché è importante vivere la provvidenza, ma perché è importante aprirsi a quello a dove il Signore ti vuole portare. E in quel caso, nel loro caso, era alla provvidenza, e dopo tanti anni di matrimonio è stato anche il caso nostro, e l'abbiamo potuto addirittura pensare perché l'avevamo visto da un'altra persona. Avete capito che cosa significa non abbassare il livello? Perché la tua vita non è solo per te, la tua vita è per tutti, non solo per tutta la Chiesa, ma per tutta l'umanità. La tua vita sconvolge il mondo e se tu non sei cosciente di questo, stai vivendo una menzogna. Stai vivendo una menzogna. Quante persone ci scrivono grazie, 5 pane e 2 pesci, ho capito, grazie. Pensate se noi non l'avessimo fatto. Noi ci fa piacere, a me mi fa tanto piacere.
Pensa a passare il lunedì senza Grateful Monday.
Come te lo passavi
Come te lo passavi?
E il venerdì senza la newsletter, quella figa della ziale che ho scritto venerdì scorso, quanto era figa, spaccato. Che settimana avresti passato tu?
Il Vangelo è la storia che lo dice, ha sconvolto la vita delle persone. sempre, ieri, oggi e domani, lo farà sempre, perché il Vangelo è parola viva di Dio ed è una cosa che veramente lo vedi nella vita dei santi. Non è che ci devi credere in maniera intellettuale, lo devi vedere nei fatti concreti della vita di chi l'ha vissuto realmente. Quando noi abbassiamo il livello all'interno della parrocchia, della chiesa, negli incontri, noi semplicemente stiamo dando un surrogato di quello che è il Vangelo, ma il surrogato non funziona, è come la birra analcolica, ma che ci dobbiamo fare? Cioè sono cose che non funzionano, che non servono. Quando invece uomini di oggi, come Don Fabio, come Padre Giovanni, come altri, eccetera, annunciano il Vangelo nella verità, vedi che gli incontri, se all'incontro della parrocchia tua siete quattro gatti, ma lì sono 800 persone, ma tu pensi che pa' bella faccia di Don Fabio che la gente va là? Oppure per il messaggio evangelico che ci sta dietro, che ti cambia la vita.
Devo dire un'altra cosa, l'ultima.
Un'altra postilla?
No, è un consiglio da ziale. Allora, ziale vi consiglia un'altra cosa, perché io sono sempre rimasta incastrata in questa.
I consigli della ziale.
Io sono sempre rimasta incastrata in un loop, cioè io pretendevo di spiegare agli altri le mie scelte, i miei desideri, la mia direzione. Non funziona. Cioè, voglio spiegare alle mie amiche al liceo.
Te capisci manco da solo perché te capisco l'arte, è impossibile.
Cioè, voglio spiegare alle mie amiche del liceo preoccupate che ancora non avevano perso la verginità al quinto superiore. Dicevo, no, ma adesso appena vado all'università, guarda il primo, perché comunque.
Infatti, io stavo sempre sulla io stavo dalla porta d'ingresso all'università, aspettavo sempre che passavano. Stavo là,
io entro i 20 anni devo fare l'amore con qualcuno, perché no? Cioè, è una cosa importante, cioè quasi. E io invece stavo lì a dire:
c'è una maglietta,
no, perché...
perdi la tua vergogna. C'è una maglietta.
E io stavo lì a dire: no, perché facevo discorsi. Allora, questa cosa non funziona. Cioè, se tutti remano da un'altra parte, non funziona. Sapete che funziona? L'esperienza dopo che ho fatto in Germania, dove era improponibile parlare di Dio, ma proprio non è che uno deve parlare di Gesù Cristo, ma proprio condividere quello che tu vivi, e magari tu stai vivendo una scelta seria. Ovviamente c'è di mezzo anche la fede, perché siamo uno, quindi sì, c'è di mezzo tutto, e quindi se ti apri con un'amica è certo che dici anche magari non si poteva fare questa cosa, non era innominabile,
era fuori luogo, cioè, era troppo incomprensibile,
no, non si poteva dire. Già che in casa ci avevamo qualche crocifisso, per alcuni era motivo di disagio e di
disagio.
Di disagio, dicevano: ma tu veramente sei cristiana? No, ma sì, perché sei italiana. No, vado a messa. No, veramente, cioè, era una cosa tipo: i cristiani sono degli imbecilli, soprattutto lì c'è una situazione, vabbè, complicata.
Non la fai tanto a lungo.
Vabbè, non sono ben visti, e quindi se fai parte di questa massa di deficienti, quindi era una cosa negativa. Ma io quindi non ho mai accennato la parola Dio, Gesù Cristo, mai. Le mie amiche non sapevano neanche che andavo a messa la domenica.
Penso.
Punto. Anche perché la domenica ognuno stava ai fatti suoi, in famiglia, col marito, quindi non ci vedevamo. Detto questo, quando ce ne siamo andati da Freiburg dopo 7 anni, le mie amiche hanno, oltre abbiamo fatto una festa con tutti, però le mie amiche hanno voluto fare una cena. Ognuna, cioè, no, però dobbiamo fare una cena io e te, no, però dobbiamo fare una cena a te, no, perché. E in queste cene, tutte, cioè la sera prima di partire, mi hanno detto: allora, voi siete così, 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 cioè, tutte cose negative, però voi avete qualcosa che non ho capito e che ci vorrei avere pure io. E io ho detto: si chiama Gesù Cristo quello che tu vedi. Cioè, avete una gioia, eppure ho. Cioè, io i vostri guai li conosco da vicino. Cioè, io lo so che siete una coppia veramente. Cioè, quando
eppure
io raccontavo.
Eppure siete delle merde, questo volevo
dire. Sì, cioè, quando io raccontavo alle mie amiche i nostri guai, loro ridevano per quanto eravamo ridicoli e incapaci, ma veramente. Cioè, ridevano. Io mi ricordo Caroline, mi rideva in fama, proprio scoppiava a ridere mentre io mi veniva da piangere. Quella per le nostre crisi, quella mi scoppiava a ridere perché erano proprio banalità. Banalità. Detto questo, però diceva: però c'avete qualcosa che non capisco. Si chiama Gesù Cristo. Quindi il consiglio della ziale era questo: non perdete troppe energie e troppo tempo a cercare di spiegare, a farvi capire da. Vivete quello che dovete vivere, è la vostra vita che parla. e la vostra gioia che parla. E sebbene all'inizio le cose sembrano uguali, cioè il fidanzamento col tuo fidanzato vissuto in castità, il fidanzamento della tua amica che ci va a letto insieme col fidanzato, sembrano due fidanzamenti uguali, anzi ti sembra che la tua amica sta meglio, a lungo andare, se la direzione è diversa, la partenza può essere, si sembra simile,
bastano pochissimi gradi di differenza,
ma se l'obiettivo è diverso, la meta è diversa, dopo, fra qualche passo, fra qualche scelta, c'è un abisso fra te e la tua amica.
Ho letto un esempio l'altro giorno che due aerei che partono da Los Angeles verso est, se virano di, mi sembra, mezzo grado uno all'altro, uno arriva a Boston e uno arriva a Miami. Cioè, mezzo grado è niente, quindi quando partono le vedi sul cielo di Los Angeles è la stessa traiettoria identica, ma a lungo andare uno arriva poi invece nella punta più inferiore degli Stati Uniti e l'altro arriva a nord degli Stati Uniti. Questo, ricordatevi il discorso dello scultore, quando incominci a picchettare tra me che sono incapace a fare queste cose e Michelangelo non si vede differenza, però alla fine penso proprio che sì. Oddio, non ci ho mai provato, potrebbe essere pure
potrebbe
che...
essere che è arrivato il megalomane. Va bene, e con questo vi salutiamo. E veramente noi cercheremo di rafforzare le vostre difese immunitarie della fede tutti i lunedì e tutti i venerdì, perché veramente, ragazzi, cioè, noi abbiamo ricevuto una grazia di incontrare Gesù Cristo e spero ce l'abbiate ricevuta pure voi, o se non l'avete ricevuta chiedetela con tutto il cuore. Questa cosa vi cambierà la vita e questa cosa vi renderà grandi nella vita, nel senso che qui c'è la pienezza. Se tu ti giochi la vita come Gesù Cristo, vedrai cose che incredibili.
Che voi umani.
Che voi umani. Che cose divine. Che voi umani non potete capire.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.